Stamattina, per sicurezza, ho messo via Pellas, via Fratelli Pellas sul tom-tom. Allora, poi mi sono chiesto, dico, ma chi sono sti fratelli Pellas? Sono della chiesa di fratelli, qualche cosa di particolare. Allora, questi fratelli Pellas, uno è medaglia d'oro e uno è medaglia d'argento. Una famiglia di combattenti veramente straordinari, che forse, che certamente se noi oggi siamo qui e la nostra nazione c'è, la dobbiamo anche a loro, al loro eroismo. E allora per curiosità ho trovato, adesso si trova tutto su internet, dalle ricette a tutto, e sono andato a leggere per quale motivo hanno dato questa medaglia d'oro a Leopoldo. La medaglia d'argento è già seconda categoria. Andiamo a vedere la medaglia d'oro. Allora, l'onorificenza gli è stata data, naturalmente dopo la loro morte per la patria, ma specialmente Leopoldo, per una profonda coscienza del dovere e per un alto spirito di vendetta contro il nemico. Questa vendetta era perché il nemico qualche mese prima aveva ucciso il suo fratello. E per questo lui attaccava fra i primi l'esercito invasore, è stato ferito, si è difeso fino alla fine, non ha voluto arrendersi e alla fine dice che anche il nemico come si dice, l'onore delle armi, gli ha tributato, un militare qua, ex ufficiale, gli ha tributato l'onore delle armi. Questo era il fratello Pellas. E io ho letto anche l'ultima lettera che questa medaglia d'oro ha scritto la mamma, perché le mamme c'erano anche a quei tempi, il cuore della mamma era presente. Ha scritto la sua mamma prima di partire la sera prima. Una lettera molto, molto commovente, e nella quale diceva alla mamma: stai tranquilla, io andrò adesso a questa missione difficilissima, ma lo faccio per difendere il tuo figlio, mio fratello che è morto. Basta. Stamattina vorremmo vedere, io voglio vedere con voi un'altra famiglia, però. Voglio avere fare una storia di un'altra famiglia. La famiglia che è composta di un papà e due fratelli. Un papà e due figli. Penso che non c'è bisogno di essere molto, aver fatto teologia per capire dove è questa storia. Un papà e due figli. Noi la leggeremo nel capitolo 15 del Vangelo di Luca, però prima della storia che inizia dal versetto 11 al versetto 32, il figlio che ritorna a casa, il figlio spendaccione che ritorna a casa e il padre che lo accoglie. Però è importante notare perché il Signore Gesù ha raccontato questa parabola. Qual è l'antefatto? Che cos'è che ha provocato questa parabola nel Signore Gesù? È importante e direi che se voi dimenticate l'antefatto, il mio messaggio vale poco. Non dobbiamo dimenticare l'antefatto. L'antefatto è al capitolo sempre 15, è il primo versetto. Dice: tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo, e c'è sempre ma nei Vangeli, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Questa era l'accusa che facevano al Signore Gesù, che mangiava con i peccatori e stava con loro. E allora dice: allora egli disse questa parabola. In realtà ne disse tre, perché disse la parabola della pecora smarrita, la parabola della dramma perduta e la parabola del figliol prodigo. A proposito di questa accusa che facevano al Signore Gesù, la grave accusa. Leggiamolo, versetto 11. E Gesù disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: Padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. E di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. E allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno glieli dava. E allora, rientrato in sé, disse: Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Ed egli dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse e gli si gettò al collo e lo baciò e lo ribaciò. E il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: Presto, portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito, dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo una festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare una grande festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze e chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. E quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò. Non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma lui rispose al padre: Ecco, da tanti anni ti servo, non ho mai trasgredito un tuo comandamento, a me però non hai dato neppure un capretto per fare la festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i suoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello più grasso. E il padre gli disse: Figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far la festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Come vedete, qui ci sono tre protagonisti: il padre, il figlio maggiore e il figlio minore. Non c'è la mamma. La mamma non c'è, ma io credo che la mamma c'è, è dietro le quinte di questa storia, come tutte le mamme. È lì che già sta organizzando la festa, sicuramente. Quella ha capito già in anticipo che cosa avrebbe fatto suo marito per questo figlio. Dice: Fammi andare già a preparare le cose. Questa è una mia fantasia. Magari ha preparato il bagno, l'acqua. Magari avrà parlato anche con la nuora, la moglie del figlio maggiore, per cercare di convincerla. Guarda, convinci tuo marito che il fratello è ritornato. Sicuramente la mamma c'era dietro, come tutte le mamme, a fare tutta questa cosa, a preparare la logistica. In questa storia normalmente si prende la figura di chi? Del figlio che ritorna a casa. Perché? È perché ognuno di noi ci vediamo in questo figlio. Eravamo lontani dal Signore, eravamo peccatori, avevamo sperperato tutto quanto i beni spirituali e qualcuno anche i beni materiali. Allora ci vediamo in questa figura di questo figlio che ritorna a casa e il padre lo abbraccia. E infatti noi cerchiamo di usare in un certo senso molto bene questo episodio per l'evangelizzazione, no? Per quello che dicevamo anche questa mattina. Guarda che l'evangelizzazione che cos'è? Dice, guarda, io sono tornato a casa del padre, il padre mi ha accolto e sto meglio di prima. Io prima pensavo, adesso sto bene perché il padre mi ha accolto e adesso sono in casa sua. Questo è quello che noi possiamo dire dell'evangelizzazione. Poi tutto il resto ci pensa lo Spirito Santo. Noi dobbiamo comunicare, ma poi ci pensa lo Spirito Santo. E poi c'è la figura del figlio maggiore. Del figlio maggiore durante le nostre omelie, predicazioni, lo usiamo poco perché non è una bella figura, non è una bella figura simpatica il figlio maggiore. Abbiamo sentito molte volte dire che era un figlio egoista, diciamo, un ragioniere giusto ma senza cuore. Scusa, cioè, il ragioniere ce l'abbiamo, un ragionatore giusto ma senza cuore, senza cuore per il suo fratello che era tornato e anche per la gioia, la felicità del suo babbo. Forse faceva i conti, adesso questo qui un'altra volta vuole rientrare nella famiglia e chissà che cosa farà. Non c'è bisogno di andare a San Pietroburgo, all'Ermitage, un museo straordinario per chi è andato, veramente c'è da. Viene poi la sindrome di Stendhal, insomma, veramente. Però oggi con internet basta andare Museo dell'Ermitage, dipinto di Rembrandt, Il figlio prodigo. Fatelo. È un dipinto straordinario, è un dipinto molto bello e si vede su questo dipinto questo padre che sta davanti in primo piano con il figlio che è inginocchiato davanti a lui. Del figlio si vede poco la faccia, si vede solamente un po' di profilo, mentre il papà si vede tutto. Ma la cosa più straordinaria di questa ambientazione sono le mani del papà che accoglie il figlio. Queste mani sono sulla schiena del figlio, la sta abbracciando e, caso strano, queste mani, una è una mano molto delicata, direi di un pianista, eh? E un'altra invece è una mano piuttosto nodosa. Ma queste due mani che abbracciano questo figlio hanno un messaggio straordinario, un messaggio straordinario, accogliente, perché parlano del perdono, parlano di misericordia e parlano di accoglienza. Perdono, misericordia e accoglienza. E questo quadro, quando io l'ho visto, mi ha fatto pensare che sì, io sono stato il figlio prodigo. In un certo senso, per certi versi, alle volte sono stato anche il figlio maggiore, no? Criticone. Non mi stavano bene i progetti spirituali del padre. Ma per me questo quadro, e del resto questo Rembrandt, se ci ha azzeccato a fare questo quadro è perché ha letto qui l'Evangelo. Ma c'è secondo me un messaggio molto più importante. Ognuno di noi è chiamato a diventare come il padre. Fuori la figura del figlio che ritorna, fuori la figura del figlio maggiore che ha le sue reazioni. Ma noi siamo chiamati a diventare come chi? Come il padre. Vi ricordate l'antefatto? Che diceva l'antefatto? Perché era criticato il Signore Gesù? Perché accoglieva le persone che avevano bisogno. Allora lì il Signore Gesù ha detto: voi siete come il figlio minore, voi siete come il figlio maggiore nella partenza, ma infine in fondo dovete diventare come il padre, essere accoglienti. Questa trasformazione mano a mano. Allora, voglio usare i termini teologici giusti, non una trasformazione. Questa santificazione deve portare ad assomigliare sempre di più. Basta il figlio minore, il figlio maggiore. Assomigliare al padre che accoglie, al padre che è misericordioso. Diventare simile a lui e vivere perciò la nostra vita dopo essere ritornati a casa e dopo aver capito l'azione del Padre, vivere con misericordia la nostra vita, come diceva il fratello Biginelli, diuturna, cioè giorno per giorno, diuturna. E sebbene, ritorno a dire, noi siamo partiti come i due figli, noi siamo chiamati però a diventare come il padre. E io lo dico perché ho letto l'antefatto, se no non si capisce che cosa voleva dire, che la pretesa del Signore Gesù. Voi dovete essere come quel padre. Il padre, se vedete questo dipinto, è chiaro che è al centro di questa raffigurazione, di questo evento. E anche in questo dipinto, dal padre, dalla figura del padre, dal suo mantello, poi si irradia la luce su tutte le altre parti del quadro. E Rembrandt voleva dire che la nostra attenzione deve essere concentrata sulla figura del padre per essere come lui, per arrivare al punto di esprimere quel perdono, quella misericordia, quella grazia, quella compassione che il Padre ha avuto. Sì, quello che noi abbiamo letto dice una cosa ben precisa. Io e te ci dobbiamo identificare con il Padre. Ci dobbiamo identificare come il padre, come costui che aveva fatto una cosa terribile, accoglie i peccatori e mangia con loro. Uè, voi avete detto nei vostri programmi che volete fare un sacco di evangelizzazione, ma l'evangelizzazione non si fa dicendogli: vai via, tu sei peccatore, non ci voglio nemmeno parlare con te. Tu li devi accogliere, devi sentire, devi ascoltare, li devi pure abbracciare, devi fare un percorso insieme, ti devi, come si dice, interfacciare, no? È questa l'evangelizzazione, se no facciamola fare a un registratore e buonanotte. C'è questo pathos, questa empatia, questa misericordia che deve scaturire da ognuno di noi, se no non è evangelizzazione, se no è assolvere un compitino, come Sara che fa il problema perché la mamma glielo dice, però non vorrebbe non farlo, insomma. Non è così. Una domanda, io me la faccio per me. Io sono come il padre? Assomiglio a questo padre? Voglio essere come il padre? Perché c'è anche una volontà che bisogna esprimere. Voglio essere come il padre? Voglio essere non solo colui che è stato perdonato, è perdonato anche forse anche questa mattina. Oppure voglio essere anche colui che perdona. Non solo perdonare, ma anche colui che perdona. Non solo voglio essere colui che ha accolto festosamente, come voi avete fatto anche con me e Maria, ma anche colui che accoglie. Però dovete venire a Roma. Non solo colui che ha ottenuto e ottiene sempre la compassione, ma anche colui che offre la compassione. Voglio essere tutto questo? Domandiamoci. Perché se non vogliamo essere tutto questo, allora siamo come gli scribi e i farisei. Sempre nell'Evangelo di Luca, secondo me c'è una delle affermazioni che più mi inchiodano, mi turbano. In quel capitolo 6 di Luca, il Signore Gesù fa un elenco di attività che i credenti non dovrebbero, devono fare, tutta una serie di indicazioni che non che si accostano, ma che capovolgono completamente l'idea di quel tempo. E una di queste affermazioni è dice, se ce la fate, se potete, siate misericordiosi. Ma manco per sogno. Lui dice, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Se avesse detto, siate misericordiosi come è misericordioso Franco, già faccio la difficoltà, però ci tento. Ma siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Ma vi sembra un'affermazione che è leggera. No, la misericordia di Dio viene descritta dal Signore Gesù attraverso questa parabola, non solo per dimostrarmi quanto Dio ha avuto compassione e misericordia di me, ma per offrirmi anche la possibilità di offrire altrettanto io la mia compassione, la mia misericordia, e ci tengo a dire che compassione e misericordia non è un fatto di attitudine personale o genetica, è qualche cosa da esercitare comunque sia, perché la genetica c'è, ma la genetica dello Spirito Santo che entra, che è dentro di noi e che ci dà la possibilità di fare questo. Non siamo lasciati soli, non è che ci dice devi essere misericordioso, poi tanto lo so che non ci riesci, so guai tuo. No, il Signore Gesù ci dà lo Spirito Santo, ci ha dato lo Spirito Santo per poter raggiungere questo traguardo. Questo racconto non ha il significato che la gente o io pecco e Dio mi perdona. Assolutamente no. Questo lo ha per un primo momento, quando si arriva a conoscere Dio nell'evangelizzazione, nella proclamazione del Vangelo e si accetta il Signore Gesù Cristo come Salvatore. Ma poi il significato non ha che io continuo a peccare e Dio mi perdona in continuazione. Non è questo il significato di questo racconto. Perché se fosse così, allora io potrei continuare benissimo a peccare per dare la possibilità a Dio di perdonarmi. Lui è buono, io continuo a peccare, lui mi perdona e tutto funziona così. Assolutamente che Dio non vuol mostrare questo in continuazione questo tipo di perdono, perché non ci sarebbe allora nessuna provocazione su questo racconto che il Signore Gesù, questa parabola ha fatto, non ci sarebbe nessuna, nessun, insegnamento, nessun contatto di Dio, e io mi abbandonerei alle mie debolezze sperando che il Signore poi chiude un occhio, mi ritorna, in continuazione ammazza i vitelli grassi quando io ritorno a casa. No, no, non è questo il significato. Perché questo è un tipo di romanticismo, anche romanticismo evangelico sentimentale, che non è il messaggio dei Vangeli. Il messaggio dei Vangeli non è che tu continui a peccare e poi c'è sempre Dio che t'accoglie. Assolutamente no. Il messaggio dei Vangeli è che Dio ha avuto tanta fiducia in noi, ha fiducia in noi per il nostro progresso, per la nostra emancipazione spirituale, per la nostra, ritorno a dire, santificazione, che va ben oltre un continuo perdono perché io continuamente non faccio il mio dovere. Perché nei Vangeli, in tante altre parti, è descritto chiaramente che io sono chiamato a realizzare in me poi, come ci abbiamo detto, l'atteggiamento, la figura, direi ancora, l'operatività del padre e non quella del figlio, né quello minore e né quello maggiore. Noi siamo diventati figli di un padre misericordioso. E se io sono figlio, sapete, lo sono stato anch'io. Lo sono stato figlio. E poi sono diventato erede. E io ricordo quando papà e mamma sono mancati, io e mio fratello siamo stati chiamati da un notaio che ci ha lasciato come eredità, mamma, un'assicurazione che lei aveva fatto nella vita. E con questa assicurazione ci è stato dato 15.000 lire a me e 15.000 lire a mio fratello. Era l'eredità che mi è toccata come figlio. A quel momento non ho guardato il valore, perché il valore era mio. Ho guardato il fatto che io sono erede. Quando mi è stato chiamato, voi siete gli eredi. Noi siamo figli di Dio, dove in questo momento la nostra funzione è dei eredi, cioè quelli a cui spetta i valori del papà e della mamma, e i valori del nostro padre. E nessuno lo dice più chiaramente che Paolo, quando dice nei Romani: lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. Ok. E se siamo figli, siamo anche eredi. Qualcosa di più. Siamo noi qua gli eredi, a Perugia, a Roma, in Italia, dovunque sia. E dice l'Apostolo Paolo: però ricordatevi che vicino a voi c'è un altro che ha l'eredità, coeredi di Cristo. Eredi di Dio e coeredi di Cristo. Ma è una cosa straordinaria. E veramente, dice, se veramente però partecipate alla vita e anche alle sofferenze e anche alla sua gloria, perché è chiaro che essere misericordiosi alle volte vuol dire anche soffrire, sofferenza per tante cose, ma qui sarebbe una declinazione antropologica che ci porterebbe lontano. E se c'è un erede, l'erede diventa che cosa? Il successore del padre. E se io divento il successore di padre, sono destinato, comunque sia, ad occupare il posto del padre, quello che padre ha fatto. E qui ritorniamo, misericordiosi. Lui aveva usato misericordia e noi siamo chiamati, esortati a capire questo, che la misericordia deve essere sia una delle caratteristiche importanti della nostra vita. E allora possiamo dire che il ritorno Il ritorno del figlio al prodigo dal padre, in definitiva, è una sfida, come lo è per ognuno di noi, una grande sfida a diventare come il padre. Non solamente a ritornare, ma a diventare come il padre. E leggendo questo racconto, a diventare come il padre, certo, esclude qualsiasi interpretazione facile del fatto, del racconto. Io so quanto desidero ritornare a casa, succede ancora oggi, di tornare a casa del padre, sentirmi al sicuro, ma poi voglio essere veramente figlio, erede e con tutto quanto quello che implica nell'andare avanti nella vita, stare nella casa del padre come noi siamo stati chiamati a stare nella casa del padre, vorrebbe dire essere trasformato alla sua immagine. E io non cito una frase poetica, cito un versetto della Bibbia. Noi dobbiamo essere trasformati all'immagine del Padre. Allora, siamo avanti. Chiediamoci. Essere trasformati all'immagine del Padre, misericordioso come misericordioso Lui. È possibile? Ce lo dobbiamo domandare, perché se diciamo è impossibile, allora, andiamo avanti così. Ma se diciamo che è possibile, evidentemente dobbiamo fare qualche cosa perché questa possibilità si attacchi nei comportamenti della mia vita. Secondo la scrittura è possibile, non è che è impossibile. Secondo la scrittura, la sequenza della santificazione, senza la quale non potremmo. La sequenza della santificazione ci porta a questo obiettivo. L'unica cosa che ci è richiesta per noi è di cominciare. Molte volte ci fermiamo, addirittura. Qualcuno appena nato poi si ferma, piuttosto, e questo è una tristezza. Qualcuno si ferma all'età dell'adolescenza, qualcuno si ferma all'età poi un pochino più grande, ma ci si ferma. Ma il Signore Gesù, attraverso questo insegnamento, ci dice eventualmente di ricominciare, di iniziare completamente, di vedere come stanno le cose. Alla luce sì di qualche sorella, di qualche fratello che già stanno più avanti, ma alla luce ancora più schietta della parola di Dio, di vedermi allo specchio come ho fatto stamattina. Mamma mia, mi devo pettinare, tutto sconvolto ero questa mattina. Vedersi allo specchio per dire no, io devo cambiare qualche cosa. Vedere e fare. Però per essere misericordiosi bisogna andare alla scuola biblica, se no non si può essere misericordiosi. La misericordia è un fatto teologico e se voi non leggete dei libri che vi insegnano quello che fare per la misericordia, non ci arriverete mai. Ma nemmeno per sogno. Ma che stai dicendo, Mauro? La misericordia non è un fatto teologico. Assolutamente, la misericordia non è un fatto intellettuale che lo possono fare, la misericordia è un fatto operativo. Niente vocazioni, perciò, o niente studi, ma metterci il cuore. Che tra parentesi la parola misericordia alla fine è quel cordia, cordia non ha a che vedere come il cordial campare, il cordia vorrebbe dire cuore, cioè ha a che fare con il cuore, metterci il cuore e il tempo. Ma veramente, però si richiede qualche cosa prima, una valutazione. Allora vedete, la parola di Dio questa mattina non è che ci vuole né battere e né scoraggiare e né dire ah vabbè io già ci sto, so bravo. Ci vuole mettere davanti uno specchio per dire dove sono, cosa sto facendo, sono ancora ai ginocchi del padre che chiedo perdono, oppure mi sono rialzato, ho incominciato a lavorare per i campi, a rimettere dentro le bestie e fare quelle attività che onorano il padre per diventare poi fra 20 anni come lui che accolgo magari mio figlio che aveva fatto la fine mia. Questo serve. Beh, io voglio arrivare alla fine, sì. E dire quello che già ho detto. E lo dico ripetendo, sperando che entri dentro il mio cuore e dentro la mia testa. Diventare come il nostro Padre Celeste non è solamente un insegnamento importante di Gesù, ma è anche il cuore del suo messaggio. Il cuore del messaggio del Signore Gesù è che noi possiamo diventare gli eredi, i rappresentanti, in un certo senso, i proclamatori di quello che è nostro Padre. Sembra una cosa impraticabile, sembra una cosa impraticabile, un messaggio duro, ma quando noi, andati dal Padre, apparteniamo a Lui che ci ama senza condizioni, Lui poi ci ha dato e ci dà la possibilità attraverso la Sua parola, attraverso lo Spirito Santo, attraverso la Chiesa locale, anche le attività della Chiesa locale, ci dà la possibilità di vivere e di essere misericordiosi come Lui lo è stato. È la grande conversione che il Signore Gesù richiede. Significa di operare in noi questo salto di qualità. Se no rimarremo sempre in ginocchio, questo povero papà che sta con queste mani dietro alla schiena. Beh, poco prima di morire Gesù prega comunque sia il Padre per noi e dice: Padre, essi non sono nel mondo come io non sono nel mondo, conservali. Il Signore Gesù ci affida al Padre, conservali perché tutti siano una sola cosa come lo sono io con te. Come tu, Padre, sei in me e io sono in te, siano anch'essi in noi una sola cosa, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Qui ritorniamo all'evangelizzazione. Che il mondo creda che tu mi hai mandato. E il mondo, quando ci avvicina, può vedere o non vedere Dio anche attraverso il nostro sorriso. Perché se offro un Vangelo a qualcuno con un grugno lungo, oh, grugno si dice, lo dico a Roma, con un viso lungo, lungo così, questo che mi dà? C'ha necessità lui. Se invece andiamo con quegli occhi di pace, sorridenti, non formali, ma che viene dal cuore, è certo che qualcuno dice: Oh, ma questo che c'ha? Ci vorrei essere anch'io così. Poi ho detto, poi dopo ci pensa lo Spirito Santo. Ma a noi siamo chiamati ad essere così. Ho finito. E finendo questo racconto, questa parabola, ho pensato, pensando a me stesso, facendo quell'esame introspettivo che dicevamo prima. Ma il Signore Gesù, Dio, si sarà sbagliato nei miei confronti? Si sarà sbagliato? Avrà speso bene il suo capitale con me? Possibile? Cioè io sono meno possibilista di Dio. Eppure Dio lo ha fatto. E se Dio lo ha fatto, lui non si sbaglia. Vorrebbe dire che io posso fare quello che lui ha fatto, naturalmente. No, non nella quantità, ma nella, non, nel, non nella quantità, ma la qualità deve essere questa. Ho finito. E ora? E io adesso in questo momento invoco la misericordia di Dio per il prossimo futuro. Quando non ci riuscirò ad essere misericordioso, e magari per colpa vostra non riuscirò ad essere misericordioso, perché è così che noi ragioniamo. No. Tutto dipende dalla mia risposta. Lui ci ha accolto, lui ci ha vestito, lui ci ha dato del cibo, ma da quel giorno poi ci chiede di essere operativi, ci chiede di andare a mietere, ci andare, come ho detto prima, di governare il bestiame come si faceva a quei tempi. Di parlare con il fratello maggiore per convincerlo al contrario di come era convinto da quando l'ha visto. Perché ora il padre non aspetta più il nostro ritorno. Noi siamo già ritornati. Ora il padre aspetta la nostra misericordia operativa. Noi già siamo stati ritornati. Misericordia. Miserere vuol dire pietà e cordes di cuore, cioè avere un cuore pietoso. E non ci vuole l'università per questo. I fratelli Pellas sono morti, ma noi siamo vivi. I fratelli dell'Assemblea dei Fratelli. Ultimamente c'è stato un incontro straordinario più giù di Roma, dove sono intervenuti più di 1.000 fratelli da tutto il mondo, testimoniando da tutto il mondo quello che le assemblee di fratelli fanno, la sigla IBCM, eccetera. È stato straordinario vedere come ancora Dio usa questo movimento nel mondo. Se guardiamo la nostra povertà in Italia ci viene la tristezza, ma Dio sta operando ancora in un modo straordinario con questo concetto di essere fratelli amorevoli, di essere fratelli in Cristo, con questa essenzialità dove il nostro centro, tutti lo hanno predicato in quei giorni, l'hanno detto, dove il centro è il Signore Gesù Cristo e la sua opera di salvezza, dove ricordiamo ogni domenica mattina la sua morte per ognuno di noi e la sua resurrezione che è la nostra resurrezione, senza orgoglio. Questo era il concetto di quel grande incontro e noi siamo vivi. Però siamo in trincea. Loro, questi due fratelli, poveracci, se potessero ritornare oggi, quel nemico con il quale loro sono morti non c'è più, non esiste più. Noi ce l'abbiamo ancora il nemico. Perciò mettiamoci nelle mani del Signore e pensiamo solamente a questo fatto. Il Signore Gesù ci chiede di lasciarci guidare dallo Spirito suo Santo per esprimere quella misericordia che lui ha espresso per ognuno di noi, come il Padre. Allora ricordatevi, queste due mani, una delicata e una no, non lo so che cosa, ci sono varie interpretazioni su queste, ma una mano delicata e una un pochino più robusta che abbracciano questo figlio. E noi siamo chiamati a fare la stessa cosa. Per la sua lode e per la sua gloria. Amen.